benedette da parte mia. Siamo nel libro di Genesi, siamo alla quarta predicazione su questo libro e siamo arrivati all'inizio del capitolo 2. Vi inviterei quindi ad aprire in Genesi, è il primo libro della Bibbia, è più facile da trovare. Siamo a pagina 4, versetto 4. Sebbene nel vostro foglietto avete che leggeremo fino al versetto 17, andremo fino alla fine del capitolo perché diremo qualcosa brevemente anche su questi versi. Quindi Genesi 2, versetto 4. Queste sono le origini dei cieli e della terra quando furono creati. Nel giorno che Dio il Signore fece la terra e i cieli, non c'era alcuna cosa sulla terra, nessun arbusto della campagna, nessuna erba della campagna era ancora spuntata, perché Dio il Signore non aveva fatto piovere sulla terra e non c'era alcun uomo per coltivare il suolo, ma un vapore saliva dalla terra e bagnava tutta la superficie del suolo. Dio il Signore formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vivente e l'uomo divenne un'anima vivente. Dio il Signore piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi pose l'uomo che aveva formato. Dio il Signore fece spuntare dal suolo ogni sorta d'alberi piacevoli a vedersi e buoni per nutrirsi, tra i quali l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, e di là si divideva in quattro bracci. Il nome del primo è Pison, ed è quello che circonda tutto il paese di Avilla, dove c'è l'oro, e l'oro di quel paese è puro. Qui si trovano anche il bidelio e l'onice. Il nome del secondo fiume è Gion, ed è quello che circonda tutto il paese di Cus. Il nome del terzo fiume è Kidekel, ed è quello che scorre ad oriente della Siria. Il quarto fiume è l'Eufrate. Dio il Signore prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo lavorasse e lo custodisse. Dio il Signore ordinò all'uomo: mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morrai. Poi Dio il Signore disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. Dio il Signore, avendo formato dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli del cielo, gli condusse l'uomo per vedere come li avrebbe chiamati, e perché ogni essere vivente portasse il nome che l'uomo gli avrebbe dato. L'uomo diede dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli del cielo e ad ogni animale dei campi, ma per l'uomo non trovò un aiuto che fosse adatto a lui. Allora Dio il Signore fece cadere un profondo sonno sull'uomo, ed egli si addormentò. Prese una delle costole di lui e rinchiuse la carne al posto d'essa. Poi il Signore, con la costola che aveva tolta all'uomo, formò una donna e la condusse all'uomo. L'uomo disse: questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna, perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e saranno una stessa carne. L'uomo e sua moglie erano entrambi nudi e non avevano vergogna. Fino adesso che cos'è che abbiamo guardato in Genesi? Molto, molto brevemente. Fino adesso abbiamo guardato Genesi 1, cioè il modo di come leggere questo libro. E non mi ripeto su questo. In qualche modo è come se Genesi 1 ci presentasse questi tre soggetti: Dio, l'autore, l'artefice della creazione, l'uomo, l'elemento creato al centro di tutto il progetto di creazione di Dio, e la terra, cioè il posto in cui tutto questo accade, il locus in cui si realizza la creazione di Dio. Se volete, in altro modo, abbiamo detto che Genesi può essere vista da un punto di vista teocentrica, Dio ne è il creatore, antropocentrica, l'uomo è il soggetto principale, l'attore principale di questo racconto, e geocentrica, cioè tutto accade sulla terra. Dio non ci spiega l'origine del cosmo, di tutti i pianeti che ci sono nell'universo, ma si concentra sulla terra perché qui c'è il suo proposito. E i temi che Dio pone, che vengono posti in questo primo capitolo di Genesi, sono poi quelli che si sviluppano nella storia di Dio con l'uomo. E abbiamo visto la settimana scorsa che Dio, cioè la settimana scorsa, la volta scorsa, che Dio crea l'uomo a sua immagine e somiglianza. Ci eravamo interrogati che cosa potesse significare questa immagine e somiglianza dell'uomo con Dio. Erano state suggerite tre capacità dell'uomo per indicarci questa somiglianza con Dio: una capacità intellettuale, cioè non semplice ragionamento, ma la capacità di fare di se stessi oggetto di riflessione, essere noi stessi l'oggetto della nostra riflessione, una capacità morale, abbiamo detto, una consapevolezza che l'uomo ha ma che gli animali non hanno, e una capacità spirituale, ossia la possibilità di avere con Dio una relazione. Non è chiesto a nessun animale di avere una relazione con Dio, ma Dio nel giardino dell'Eden cammina e cerca l'uomo e cerca una relazione con lui. Oggi vorrei concentrare la riflessione appunto sul testo che abbiamo letto. E nel testo che abbiamo letto non c'è dubbio che l'apice, appunto, come detto, di tutto questo progetto di creazione di Dio sia l'uomo e la creazione dell'uomo. È interessante notare che a questo punto, con il capitolo 2, c'è un cambio di soggetto. Mosè fino a questo punto ci ha parlato di Dio come Elohim, cioè il nome che ha il Signore. Ed è significativo che venga utilizzato questo nome 35 volte, 7 volte 5, simbolo della perfezione. Dio, l'Iddio della creazione, è l'Iddio che compie perfettamente il suo proposito. E la sottolineatura dell'uso di 35 volte di Elohim, il Signore, è significativa. Con Genesi 2,4 fino a tutto il capitolo 4, tranne qualche piccola eccezione, il termine che verrà utilizzato è invece Yahweh Elohim. Yahweh è il nome del patto, è il nome che Dio usa quando si rivela all'uomo per fare un'alleanza con lui. Ed è, come dire, significativo che con questo capitolo, con il capitolo 2, in cui vediamo che cosa Dio fa, che cosa Dio provvede per l'uomo dopo averlo creato, che venga utilizzato questo termine di Yahweh, di un Dio che stringe alleanza, di un Dio che stringe patto con l'uomo. Oggi noi parleremo ancora della natura dell'uomo, della sua posizione e della sua responsabilità. Circa la natura dell'uomo, questo racconto che abbiamo letto, il brano che abbiamo letto, ci dice qualcosa in più rispetto a quanto visto nel capitolo 1. Se nel capitolo 1, versetti 26 e 27, leggiamo: poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra, su tutti i rettili che strisciano della terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, li creò ad immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Nel capitolo poi 2 leggiamo: Dio il Signore formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne anima vivente. È magnifico come la scrittura ci dia un'immagine equilibrata e completa di quella che è la nostra vera condizione. Se da un lato abbiamo questo termine formò, Dio formò l'uomo, ed è un termine che ci richiama alla progettualità, l'intenzionalità, il proposito di Dio nel creare l'uomo, è un termine che troviamo più avanti, ad esempio in Genesi 6,5, quando ci viene detto: il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra, che il loro cuore concepiva soltanto disegni malevoli in ogni tempo. È un termine, questo formò, che ci indica che Dio è l'architetto che ha creato noi, la sua creazione, in modo deliberato. Fratelli ed amici, noi non siamo un prodotto di risulta. Noi non siamo uno scarto della lavorazione della creazione. Noi non siamo un accidente che è successo quando Dio ha creato i cieli e la terra. Ma noi siamo l'apice, la corona della sua creazione. Ed è questo che viene sottolineato dalla sua immagine e somiglianza che noi portiamo. E Dio, che ha progettato l'atomo e il cosmo, ha progettato anche noi. Ma allo stesso tempo è equilibrata la scrittura. Allo stesso tempo è equilibrata perché ci dice che l'uomo è stato tratto dalla polvere. E qui troviamo un gioco di parole. Dio, il Signore, formò l'uomo, a Adam in ebraico, dalla polvere dalla terra, a Adama. C'è un gioco che sottolinea però la nostra condizione misera, fragile, di solitudine. Calvino, commentando questo passaggio, dirà: il corpo di Adamo è costituito da semplice e inutile argilla. Alla fine nessuno dovrebbe esultare oltre misura della sua carne. È oltremodo stupido colui che qui non impara l'umiltà. È oltremodo stupido colui che non impara qui l'umiltà. Sì, la verità che la scrittura ci presenta è esattamente questa. Noi siamo al tempo stesso gloria e polvere, grandezza e miseria davanti a Dio. E occorre tenere insieme queste due cose. Questi due racconti della Genesi non sono... Questi due racconti della Genesi... Si è finita la pila? Questi due racconti della Genesi non sono un errore, un qualcosa fatto dall'autore per riempire le pagine. No, ma ci sottolineano... Cos'è questo? Ma ci sottolineano... Ma ci sottolineano l'equilibrio che dobbiamo continuare a mantenere quando ci avviciniamo a questo testo. Il primo ci parla dell'uomo creato ad immagine di Dio, ci ricorda la nostra unicità. Il secondo ci ricorda invece che siamo tratti dalla polvere, ci ricorda la nostra natura precaria. Entrambe le prospettive sono opportune e devono essere complementarmente tenute insieme. Noi siamo... Combiniamo allo stesso tempo solitudine e frustrazione, infinità, infinita dignità e gloria. Noi siamo gloria e polvere allo stesso tempo. La storia dell'uomo è piena di ricerca e di significato da parte dell'uomo e delle infinite risposte che questo si è dato, ma solo la scrittura ci dà una visione equilibrata. Il salmista, ad esempio, ce lo ricorda. Ci ricorda questa nostra condizione quando dice perché egli conosce la nostra natura, si ricorda che siamo polvere e Dio stesso, dopo la caduta, ricorda ad Adamo ed Eva, mangerai il pane con il sudore del tuo volto finché tu ritorni nella polvere dal quale fossi tratto, poiché sei polvere e polvere ritornerai. Sebbene ad immagine di Dio, portiamo ancora la miseria della terra. E questa prospettiva è la prospettiva biblica che dobbiamo continuare a mantenere. Perché quando l'uomo dimentica la sua natura di essere stato tratto dalla polvere, incomincia a dimenticare, ad ignorare il proprio status di creatura e di perenne dipendenza che deve avere nei confronti del suo creatore. Nel momento in cui alziamo troppo la testa, facendoci come una sorta di Dio, pensando esclusivamente di essere a sua immagine e somiglianza, noi perdiamo di vista la realtà. C'è molta intimità in quello che Dio ha fatto creandoci. Ci viene detto che Dio formò l'uomo, alitò nelle sue narici ed egli divenne un essere vivente. L'immagine richiama quella che troviamo in Ezechiele. In Ezechiele, quando il profeta viene chiamato a profetizzare ad una valle di ossa secche e queste si alzano al comando della parola del Signore attraverso il profeta. Dobbiamo ricordarci la nostra dipendenza. Dobbiamo ricordarci che noi abbiamo la vita come un dono, abbiamo la vita come un dono che ci è stato dato da Dio. Ma allo stesso tempo non dobbiamo sottovalutare l'altra realtà, cioè quella di essere stati fatti ad immagine e somiglianza di Dio. Perché nel momento in cui ci scorderemo di questo, incominceremo a vivere similmente alle bestie. Perderemo il tratto caratteristico e distintivo nostro. Dobbiamo in modo equilibrato conservare questi due racconti, gloria e miseria, perché noi siamo allo stesso tempo entrambe le cose. E Adamo divenne anima vivente. Diversamente dagli animali, il soffio di Dio che conferisce vita all'uomo. E questo lo pone in una posizione privilegiata, una posizione di immensa responsabilità. Egli ha adesso il potenziale per la gloria e per la rovina, perché alla gloria si associa anche la rovina. E qual è questo potenziale adesso che l'uomo può utilizzare?
Che cosa Dio provvede oltre a questa, a questo farlo, a questo crearlo, a questa intenzionalità, a questa progettualità? Che cos'è che Dio dà all'uomo affinché ne possa godere? Dio ci dà tutto quello che può servire, ma vediamo dove ce lo dà. Allora, in primo luogo ci viene detto nei versi dai 10 a 14, ci viene raccontato qualcosa di questo giardino che si trova in Eden, in Oriente. Ci viene detto che c'è un fiume, probabilmente un fiume sotterraneo, che bagna tutto il terreno. Forse quel vapore che si innalza e che bagna, che abbiamo letto all'inizio del nostro brano, che costituisce la sorgente di questo fiume che si trova in Eden. Questo fiume, arrivato a un certo punto, si divide e forma quattro bracci, chiamiamoli quattro altri fiumi. Il Pison, Gion, il Tigri, che sarebbe il greco di Kedekel, e l'Eufrate. Ora, qui abbiamo già il primo problema irrisolvibile, perché mentre il Tigri e l'Eufrate sono dei fiumi che ancora oggi riusciamo geograficamente a collocare da qualche parte, degli altri due, del Pison e del Gion, non sappiamo assolutamente nulla. Sono stati fatti infiniti sforzi per cercare di collocare questi due fiumi da qualche parte, per cercare di vedere dove fosse l'Eden. E nel corso della storia delle interpretazioni bibliche si sono avute le ipotesi più disparate. C'è qualcuno che ha posto l'Eden in America del Sud, vicino al fiume Orinoco. Qualcun altro ha suggerito no, non può essere lì, è più probabile che si trovi l'Eden nel Polo Nord, anche se all'epoca non c'erano i ghiacci. E qualcun altro ha addirittura avanzato un'ipotesi, forse la più bizzarra, che l'Eden sia una delle tante e incantevole isole che si trovano nell'Oceano Indiano, delle Seychelles. Bellissimo posto, incantevole, magari per andarci a fare vacanze, però non lo so, non credo che sia questo. Forse un riferimento per cercare una collocazione è proprio questa espressione. Al versetto 8, Dio il Signore piantò un giardino in Eden, a Oriente. Probabilmente per Mosè e per la gente che stava ascoltando il racconto che Mosè diceva, questo riferimento ad Oriente doveva avere un certo significato, un qualche significato. E allora è più probabile che questo giardino si sia trovato nella zona della Mesopotamia, all'incirca nella zona intorno al Golfo Persico. Però non possiamo essere rigidi riguardo a questa collocazione. Non possiamo essere rigidi perché non conosciamo due fiumi, non possiamo essere rigidi perché il diluvio ha comunque cancellato molte delle tracce e ha modificato l'orografia del territorio. Quindi lasciamo indeterminato questo aspetto. Quello che è interessante è che questo Eden, questo giardino, è presentato come una sorta di paradiso. Il significato ebraico di Eden è gioia. In effetti qui troviamo descritto un ambiente lussureggiante. C'è tutto quello che poteva servire. Adamo è stato formato ad immagine e somiglianza di Dio, è stato creato per avere dipendenza con il Signore, tratto dalla terra, e Dio adesso gli provvede tutto quello che è sufficiente e necessario per la sua vita. E che cos'è che Dio provvede? Ora, senza cercare di essere troppo rigido, farò delle distinzioni, però sono delle categorie che teniamole alquanto flessibili, solo ai fini espositivi teniamole separate le une dagli altre, però è chiaro che queste cose interagiscono insieme. Dio provvede all'uomo una vita fisica, una vita spirituale, una vita morale, una vita estetica e una vita sociale. Cerchiamo di capire che cos'è. Dio provvede all'uomo vita fisica. Questo è il primo aspetto che abbiamo già anticipato. Quando Dio crea l'uomo e lo pone come custode della sua creazione. Pensate un po' al capitolo 1, il baratro. Dio incomincia a creare i cieli, la terra, il sole, la luna, le stelle, le piante, tutto quello che serve. Perché? Perché crea tutto questo? Crea tutto questo in vista dell'uomo che è la corona della sua creazione. Abbiamo questa provvidenza fisica da parte del Signore per l'uomo che ha creato. Ma ci sono altri due aspetti un po' più particolari che sottolineano questa dimensione fisica della creazione di Dio, di questa provvidenza di Dio per l'uomo. Il primo lo troviamo al versetto 2:9. Dio il Signore fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi. Dio ha cura dell'uomo, provvede al suo sostentamento, ed è per questo che fa crescere ogni sorta di albero, per il suo nutrimento. Arrivato a questo punto, ci si potrebbe allora chiedere: come ci poniamo noi davanti a questa buona creazione del Signore? Il problema, quando si parla ad esempio di uso delle risorse, di scarsezza delle risorse, si dice che le risorse sono scarse, non è il problema la provvidenza di Dio. Non è che Dio ha provveduto poco per i bisogni di tutta l'umanità. La distorsione che è stata introdotta dal peccato, dov'è che sta? La distorsione sta nel fatto che il 10% della popolazione, fra i quali noi, utilizziamo il 90% delle risorse della buona creazione del Signore. Il problema non è la creazione di Dio che è insufficiente ai bisogni dell'uomo, il problema è l'egoismo che è stato innescato. Siamo noi che abbiamo contribuito a quell'uso inadeguato di quelle risorse. Noi come Chiesa dovremmo sentirci in colpa nella nostra coscienza tutte le volte che viene innalzato un grido di fame da chi non ha nulla da mangiare. Perché? Perché abbiamo contribuito, o quantomeno siamo stati zitti a giustificare questo monopolio dei pochi nei confronti delle risorse. Certo, questa è una interpretazione di alto profilo. Le risorse della terra, cosa posso fare io con le mie povere azioni? Certo, possiamo contribuire, e anche se la nostra contribuzione è, come dire, una goccia in un oceano, però pensiamo a qualcosa che ci è più vicino, a qualcosa che ci è più vicino, come quando ci mettiamo a tavola e ringraziamo il Signore per quello che ci è provveduto. Non è un formalismo. Non è qualcosa perché lo abbiamo sempre fatto, perché ci è stato insegnato o perché lo abbiamo visto fare da altri credenti e lo facciamo per imitazione, ma è un riconoscere questa buona provvidenza di Dio nei nostri confronti. Non viviamo come una ritualità quelle cose piccole e sforziamoci per quelle invece di alto profilo. Manteniamo insieme questo aspetto. Ma c'è una seconda provvidenza da parte di Dio per il sostentamento fisico dell'uomo. In Genesi 2, capitolo, versetto 15, leggiamo: Dio il Signore prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Dio ci provvede il lavoro per il nostro sostentamento. Sono gli uccelli che godono della provvidenza, diciamo, senza lavorare. Noi siamo chiamati a lavorare, e fratelli, non pensiamo che il lavoro, lo abbiamo già detto qualche tempo fa, ho fatto una predicazione proprio su questo tema, non mi ripeto, non pensiamo che il lavoro sia stato introdotto come una maledizione a seguito della caduta. No, qui siamo in Genesi 1:2 e Dio dà all'uomo un compito di custodire e lavorare la buona creazione che egli ha creato. Il lavoro fa parte del nostro mandato. La caduta ha semplicemente introdotto sofferenza e tragedia. Dio è glorificato dalla nostra industriosità, dal nostro modo di realizzare qualcosa di nuovo, dalla nostra laboriosità. Egli è glorificato in questo. L'ozio, come dice l'agio, è il padre dei vizi e non glorifica Dio. Esso è uno degli effetti della caduta, come pure quello dell'essere indisciplinati. Non svalutiamo quello che Dio ci ha provveduto nella creazione. E Dio ha provveduto allora per questo aspetto, per questa dimensione fisica dell'uomo, attraverso tutta la creazione, attraverso quello che può dare il sostentamento, attraverso la nostra capacità di lavorare e mettere a frutto quello che Egli ci ha concesso. Ma accanto a questo, accanto alla dimensione fisica della provvidenza di Dio, Dio ci dà anche una dimensione spirituale ci dà anche una vita spirituale. E qui Dio introduce un principio regolatore. Un principio regolatore che è quello del riposo. L'istituzione del riposo che noi troviamo in Genesi è il link fra la provvidenza fisica e la provvidenza spirituale dell'uomo. Dio ci ha provveduto con la nostra capacità di lavorare la dimensione fisica e attraverso il riposo ci dà anche la dimensione spirituale. In Genesi versetti 2, versetto 1 e 3 leggiamo: così furono compiuti i cieli e la terra e tutto l'esercito loro. Il settimo giorno Dio compì l'opera che aveva fatta e si riposò il settimo giorno da tutta l'opera che aveva fatta. Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso Dio si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta. Dio interrompe la regolare cadenza lavorativa introducendo un giorno di riposo che doveva essere speciale per se stesso e per l'uomo. È nell'istituzione del riposo che emerge chiaramente la nostra somiglianza con Dio. L'uomo sarà impegnato nel mondo fisico che Dio gli ha provveduto, così come è stato Dio impegnato nel mondo materiale attraverso la creazione di tutte le cose, e così come Dio si è riposato al settimo giorno, l'uomo è chiamato a riposarsi in Dio. E Dio benedice questo giorno perché arreca utilità all'uomo. E Gesù ci ricorda la finalità di questo giorno di riposo. Non è un giorno di riposo che è stato dato così, ma Gesù ci dice: il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Emerge chiaramente dalle parole di Gesù che Dio ha stabilito questo giorno di riposo, che l'uomo ne ha di bisogno, che è fatto per lui e che Gesù ne è il Signore. Il giorno di riposo deve interrompere la naturale cadenza fra la vita lavorativa e quello che noi facciamo quando noi ci avviciniamo a Dio. Esso è il giorno per coltivare la comunione e la vicinanza a Dio. Ora non abbiamo il tempo per aprire tutta una discussione sul riposo, perché non voglio confinarlo a 6 giorni in senso, come dire, di 24 ore, 6 giorni, dal lunedì a sabato che lavoriamo, la domenica ci riposiamo. È molto più complesso e molto più articolato il concetto di riposo, soprattutto poi alla luce di quello che ha fatto Cristo e della salvezza come riposo che Egli ci procura. Però per mantenerci su un qualcosa di molto pratico, dobbiamo guardarci, fratelli, da tutte quelle forzature che tendono, per un motivo di business, che ci chiamano ad essere degli operosi lavoratori 24 ore su 24 ore, 7 giorni la settimana, magari poi in particolari periodi dell'anno, perché si devono vendere di più colombe o panettoni. Pensiamo, quando scegliamo un lavoro, pensiamo se ne abbiamo l'opportunità di poter tenere da parte del tempo specifico per il Signore. Sto facendo una forte riduzione del concetto del riposo, però lo voglio fare proprio per mantenere un profilo che sia comprensibile, pratico, con un riscontro concreto in quello che possiamo fare. Ora, chiaramente non vi sto invitando a licenziarvi se il vostro datore di lavoro vi costringe a lavorare il sabato e a volte anche la domenica, o se il vostro lavoro prevede una turnazione particolare che vi porta lontani magari da un momento comunitario di lode insieme come può essere questo. Ma se possiamo scegliere, se abbiamo la possibilità di scegliere, non sottovalutiamo l'opportunità di avere un tempo specifico con Dio insieme con gli altri. Il riposo interrompe il normale ritmo per avere comunione con Dio. Ed era proprio questo, la comunione, quello che rendeva l'Eden un paradiso. C'erano dei bellissimi alberi, c'era tutto perfetto, c'era armonia, non c'era il leone che ti azzannava se ti avvicinavi, non lo so, però era la comunione con Dio l'elemento caratteristico che rendeva particolare l'Eden. E la nostra somiglianza a Dio che protesta per la mancanza di comunione con Lui. E il riposo ci richiama alla comunione con Dio. Siamo stati fatti per avere relazione con Dio. E il riposo non è altro che l'istituzionalizzazione di questo nostro bisogno. Attenzione però, di comunione, quando parliamo di comunione non stiamo parlando di qualcosa come ancora una volta di irrazionale o di emotivo, ma no, di qualcosa di comprensibile, di ben chiaro, e lo vediamo questo da questo stesso brano. Dio dà ad Adamo un comando specifico, quello di non mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male. Dio sta avendo comunione con Adamo e gli dà un ordine che è chiaramente intelligibile. Non c'è bisogno di interpretazione, non è che Adamo deve pensare, ma cosa vorrà significare Dio quando mi ha detto non mangiare dell'albero del bene e del male? La comunione a cui Dio ci chiama non è una comunione, fra virgolette, emozionale, mistica, incomprensibile, che dobbiamo in qualche modo interpretare, oscura, che non si capisce. No, è lì, è chiaro, c'è quell'albero e quell'albero non lo devi mangiare. Ma è anche, lo vediamo anche in un altro aspetto, quando Dio porta gli animali davanti all'uomo affinché vedesse se c'è un aiuto convenevole, non c'è, e Dio si rende conto di un bisogno che l'uomo ha, di un bisogno comprensibile, non è che doveva, cosa vorrà, cosa significherà, un bisogno chiaro, e Dio provvede. La comunione a cui ci chiama Dio è una comunione chiara, razionale. Non dimentichiamo mai le nostre teste. C'è un libro di Stott, mi sembra, che parlasse della nostra mente che lasciamo sul comodino quando veniamo la domenica in chiesa. Non dimentichiamo mai la nostra testa da qualche parte quando pensiamo di avere comunione con Dio, quando veniamo ad incontrare il Signore, perché essa fa parte della nostra adorazione. E Dio provvede allora. Dio provvede questa vita fisica, Dio provvede questa vita spirituale, Dio provvede anche una dimensione morale. E nei versetti 16 e 17 leggiamo: Dio il Signore ordinò all'uomo: mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morrai. Dio dice chiaramente all'uomo che ci sono delle cose che è possibile fare e delle altre cose che non è invece possibile fare. Ora, quando si parla dei comandamenti di Dio, a volte si vedono come una sorta di caricatura per ogni forma di negazione. No, 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 no. Come quando noi con i bambini siamo in giro, cos'è che la parola più facile che diciamo è no, non è sì, no, no questo, no questo. Ma non è che Dio prende l'uomo, lo mette nel giardino e gli dice questo no, poi l'uomo si sposta un po' più in là, no, questo neanche. Gli dice che può utilizzare di tutto quello che ha creato, della sua buona creazione. Gli dice semplicemente non prendere dell'albero della conoscenza del bene e del male. Perché? Perché deve imparare l'ubbidienza. Deve imparare che la conoscenza del bene e del male viene esclusivamente da una relazione che si ha con Dio. L'uomo invece che cos'è che pensa? No, io voglio prendere di quel frutto perché penso che in modo autonomo posso avere una capacità di potermi realizzare, di conoscere appieno le cose e decidere. In Eden siamo stati creati con uno stimolo morale. Ma qual è stata la tentazione di Adamo, visto che aveva tutto a disposizione, tutto in abbondanza, una sola privazione di questo albero e una minaccia chiara: se ne mangi muori. La tentazione di Adamo nel mangiare dell'albero della conoscenza del male è stata quella di cercare la saggezza senza fare riferimento alla parola del Signore. Il suo è stato un atto di autonomia morale. Una conferma ci arriva indirettamente da Ezechiele 28. Ezechiele 28 è un testo molto vicino a quello di Genesi 2 e ci parla di come il re di Tiro, un chiaro riferimento a Satana, a Lucifero, dategli il nome che volete, il quale è caduto, è stato scacciato dal paradiso perché? A motivo del suo orgoglio, per aver cambiato il suo cuore per quello di Dio, ci dice, per aver cambiato il suo cuore per quello di Dio. Adamo ed Eva desideravano la saggezza, buona cosa se la desideriamo anche noi, ma la desideravano nel modo sbagliato, fuori dalla parola del Signore. L'autonomia morale, fratelli ed amici, ci porta alla morte. Questa è l'area in cui ci si rende conto dei limiti della libertà umana. Forse dirò qualcosa che non piace a qualcuno. Ma non pensiamo di essere dei soggetti con delle capacità di scelta illimitate. Lo abbiamo visto e lo abbiamo sottolineato anche nella presentazione di quest'oggi. Il comandamento di Dio è colui che ci preserva. E l'uomo può avere una vera libertà nella misura in cui rimane all'interno del comandamento del Signore. Nel momento in cui obbedisce a quel comandamento. E Gesù stesso ci dice in Giovanni 8, in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Stai cercando una tua autonomia al di fuori della parola del Signore? Non stai cercando libertà, non troverai libertà, ma troverai quella stessa morte che hanno trovato Adamo ed Eva, perché la vera libertà ha un confine chiaro, che è il confine della parola e dell'ubbidienza al comandamento del Signore. Qui si manifesta tutta la nostra essere tratti dalla polvere. Qui è la nostra punto di distinzione fra noi e Dio. Non siamo somiglianti a Dio a sua immagine e somiglianza in questo aspetto, ma siamo esclusivamente tratti dalla polvere, perché dipendiamo da Lui. È una grande illusione quella di credere che la vera libertà sia nel fare quello che vogliamo e che desideriamo, anche in violazione alla legge di Dio. La realtà è che fuori dal contesto dell'obbedienza di Dio c'è solo morte, perché noi siamo stati creati per ascoltare, per ubbidire il comandamento del Signore. Nel Salmo 119, versetto 73, leggiamo: le tue mani mi hanno fatto e formato, quindi dammi intelligenza e imparerò i tuoi comandamenti. Le cose vanno insieme. Ma continuiamo. Dio dà provvidenza fisica, spirituale, morale e dà anche una provvidenza di tipo estetico per l'uomo. Al versetto 2:9 leggiamo: Dio il Signore fece spuntare dal suolo ogni sorta d'alberi piacevoli a vedersi. Gli alberi che il Signore fa spuntare non sono semplicemente alberi utili per il suo sostentamento fisico, ma sono anche alberi piacevoli a vedersi. E questo è rilevante per noi che viviamo in una società ossessionata dal principio utilitarista. Una cosa è buona, una cosa è giusta se mi è utile o se mi è funzionale per un determinato proposito. Dio dice no, ci sono delle cose che sono belle di per sé stesse, senza bisogno di considerare la propria utilità. Il punto è questo, è qualcosa che distingue noi dal resto della creazione. Avete mai visto un cane o un altro animale e dice: oh, ma guarda che bel tramonto con la sua compagna a fianco? No, eppure queste sono cose di cui noi facciamo l'esperienza. Noi abbiamo questo senso estetico delle cose. Il problema qual è? Cos'è che ha fatto la caduta? La caduta ha fatto in modo di aver separato la bellezza in senso estetico dal concetto di giustizia e di equità. E lo vediamo in modo chiaro nelle nostre tecniche di marketing, lo vediamo in modo chiaro nella pubblicità, dove è inutile nascondersi: se una donna o un uomo sono belli, cioè hanno una fisicità che può essere bella, ma qual è il problema? Di aver scollegato questa bellezza da un concetto di giustizia, di equità. E allora la pubblicità diventa semplicemente una leva che fa cosa? Che fa leva sul nostro egoismo, sui nostri desideri corrotti e disordinati. Abbiamo separato la bellezza da Dio, l'abbiamo resa un concetto autonomo e soprattutto l'abbiamo separata dalla giustizia e dalla bontà. Dobbiamo riconoscere che Dio in Eden ci ha congiuntamente creati con uno stimolo morale e con uno stimolo etico. C'è la bellezza, ma c'è anche la legge morale del Signore, che regola anche l'uso, il godimento della bellezza. E infine, Dio dà anche un contesto sociale all'uomo nella creazione. Dio gli crea anche un contesto sociale. Al versetto 18 noi abbiamo letto: poi il Signore disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che si adatta a lui. E Dio allora prende tutte le bestie, le porta dall'uomo, perché doveva nominarle, ma non solo nominarle. Adamo doveva guardare in qualche modo se vedeva qualcosa che potesse andare bene per lui. Ma la scrittura dice che non si trovò nulla che fosse adatto per lui. Non si trovò nulla che potesse avere una fungere da relazione autentica, socialmente autentica e significativa. E Dio si rende conto di questo. E Dio si rende conto che allora gli animali che aveva formato non erano adatti per Adamo. Aveva bisogno di un compagno che fosse della sua stessa pasta, di una compagna che fosse della sua stessa natura. E per questo viene creata la donna. Qui si apre il mondo della relazione coniugale, che non possiamo affrontare adesso. Non mi ricordo se nell'indice di Genesi abbiamo messo in cantiere anche qualcosa sulla coppia. Però quello che possiamo dire, alcuni flash, 5 considerazioni molto veloci sul matrimonio. Il primo, il matrimonio è inteso come una relazione complementare in Genesi, un aiuto che sia adatto. Vicendevolmente, attenzione, non è che le cose funzionano dall'uomo alla donna o dalla donna all'uomo, ma c'è questa corrispondenza vicendevole di aiuto dell'uno per l'altro. È una relazione monogama, è una relazione monogama, un uomo, una donna, in contrasto, in opposizione alla poligamia. È una relazione che implica una decisione definitiva, perciò l'uomo lascerà, non è che si allontanerà per qualche giorno, andrà a vivere il piano di sotto o che so io, cioè sto scherzando, però a volte anche vivere il piano di sotto non è che aiuta. Lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie. Non si tratta di una relazione occasionale o superficiale. Noi abbiamo fatto del matrimonio una falsariga della prostituzione, perché la prostituzione non è altro che un rapporto fugace e occasionale con uno dell'altro sesso. È una relazione permanente, perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. Solo un coltello può tagliare la carne, solo la morte può separarti. È una relazione che è un mezzo e non è un fine. Ogni dono di Dio non è mai un fine a se stesso, non è mai fine a se stesso, ma è un mezzo per portare gloria a Dio. Il matrimonio deve essere una relazione esclusiva, nel senso di un uomo ed una donna, ma non deve essere una relazione totalizzante, che esclude gli altri per poter essere uno strumento di condivisione e di occasione per portare gloria a Dio. Ecco, questo è quello che, una parte di quello che ci dice Genesi 2, ci parla della nostra condizione, ci parla del fatto che noi siamo stati creati in modo stupendo, magnifico, ad immagine di Dio, ma ci ricorda anche che siamo polvere dalla terra e che da Lui dipendiamo. Così come abbiamo ricevuto un soffio nelle narici per poter vivere, noi continuiamo a dipendere da Lui. Ci parla questo brano della ricca provvidenza che Dio ha avuto nei nostri confronti nel crearci. Ci ha dato ogni sorta di benedizione nell'ambito fisico, spirituale, morale, estetico e sociale, per poter essere veri uomini e vere donne. E ci parla anche del fatto che noi possiamo continuare a godere di questa sua creazione nella misura in cui rimaniamo nella dimensione dell'obbedienza. Dell'obbedienza al suo comandamento, la vera salvaguardia alla libertà. Perché come abbiamo detto, fuori dal suo comandamento c'è disordine, distruzione, sopraffazione e schiavitù. Ora noi sappiamo come va a finire la storia. Anche se non l'abbiamo letto, noi sappiamo come va a finire la storia di Adamo ed Eva. Ma rimane per noi una domanda: come finirà la tua storia? Io non so qual è la tua posizione davanti a Dio, ma come finirà la tua storia? Ricordiamoci di quelle parole di Gesù che dicono: non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Inchiniamo il nostro capo. Signore nostro Dio, noi ti vogliamo lodare e ringraziare perché non siamo uno scarto di questa creazione, di questa tua buona creazione, ma tu hai avuto intenzione, proposito, deliberazione nel crearci. Anzi, ancora di più, tu ci hai fatto a tua immagine e somiglianza. Signore, mi aiutaci a tenere anche nella nostra mente ben presente che siamo stati tratti dalla polvere e che alla polvere ritorneremo. Aiutaci, Signore, a saper contare i giorni della nostra vita. Aiutaci, Signore, a saper vivere in completa dipendenza da te. Signore, ti vogliamo lodare e ringraziare per quello che tu ci hai provveduto. Ti ringraziamo, Signore, per ogni cibo, per ogni sostentamento che tu ci dai. Ti ringraziamo, Signore, per il lavoro che tu ci provvedi e ti chiediamo, Signore, di poter avere attenzione verso quanti, Signore, ne sono alla ricerca. Signore, ti ringraziamo, Signore, per la possibilità che ci dai di poter staccare, di poter avere comunione con te, di poter prendere del tempo per avere una relazione autentica con te. Signore, ti vogliamo chiedere anche e soprattutto che noi possiamo continuare a rimanere all'interno della tua parola, che noi possiamo custodire quello che tu ci hai affidato affinché questo buon deposito che tu ci hai dato possa custodire a sua volta noi stessi, affinché non possiamo perdere la libertà che tu ci hai dato, che è una libertà che troviamo semplicemente nel conoscere te. Signore, aiutaci a apprezzare quello che la vita ci propone, ma aiutaci a apprezzarlo nella giusta dimensione, mai dimenticando l'utilità, il fine che esso ha davanti a te. Signore, aiutaci, Signore, a vivere le nostre relazioni, che nessuno di noi possa pensare di potersi tirar fuori da un contesto sociale anche semplicemente richiamandosi alla propria vita spirituale, perché tu ci hai creati per essere degli uomini con delle relazioni autentiche gli uni per gli altri. Ti chiediamo, Signore, allora di guardare, di sanare, di curare le nostre relazioni affinché queste possano essere uno strumento che dà lode e gloria a te. Signore, che la nostra storia possa essere in qualche modo differente da quella che conosciamo da Genesi 3. Aiutaci, Signore, a dipendere da te, dalle tue parole, perché non di solo quello che vediamo e tocchiamo campiamo. Nel nome di Gesù noi ti chiediamo questo. Amen. Andiamo a alzarci in piedi.